In 1 Corinzi, capitolo 13, versetto 13, Paolo scrive: ora dunque, queste tre cose durano, fede, speranza, amore, ma la più grande di tutte, di esse, è l'amore. Quindi se Paolo, sotto ispirazione di Dio, arriva a definire che la più grande di queste tre cose è l'amore, significa che è un argomento che richiede molta attenzione e non sarebbe perciò buono affrontare questo argomento con superficialità. E quindi da un po' di domeniche ci stiamo prendendo il tempo necessario per esaminare attentamente questi concetti e ci stiamo soffermando in particolar modo in 1 Corinzi capitolo 13 dai versetti 4 a 7. E in questi pochi versetti abbiamo la definizione di amore data da Dio. Non è un pensiero filosofico umano, ma è Dio stesso che parla e ci fa comprendere che cos'è amore. E abbiamo bisogno di sapere questa cosa perché ai nostri giorni il termine amore è usato e vorrei dire anche abusato a sproposito. E quindi qua, in questi pochi versetti, Dio definisce che cosa è amore. E dal versetto 4 leggiamo che l'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Potremmo dire che tutto quello che conta nella vita di un cristiano è l'amore. La santificazione non è altro che amore messo in pratica. Se manca amore, va da sé che non c'è una santificazione. E senza santificazione, la domanda che ogni cristiano dovrebbe porsi è: si può parlare di conversione? Nell'assemblea di Corinto abbiamo una chiesa che non viveva quest'amore. I corinzi avevano ricevuto dal Signore tutto ciò che egli poteva dare. Abbiamo parlato questa mattina di fratelli che ricevono in eredità anche un'azienda e come tali, come figli di Dio, riceviamo tante cose dal Padre. E i corinzi avevano ricevuto non solo la salvezza, ma lo Spirito Santo, la speranza del cielo, la verità di una sana dottrina, doni spirituali, guide spirituali, maestri, insomma, benedizioni su benedizioni. Ma il punto è: che cosa ne avevano fatto di queste benedizioni? Perché la realtà mostrava invece egoismo e una vita priva di amore. Cristiani indulgenti verso se stessi e egocentrici. La stiamo vedendo domenica dopo domenica, cristiani che si feriscono a vicenda con le loro manifestazioni di arroganza, persino nell'esercizio dei loro doni spirituali, che erano, ricordiamo bene, dati per il bene comune, erano diventati un'occasione per trasformarli in qualcosa di negativo. E così lo Spirito Santo ispira questo grandioso capitolo dell'amore e ne definisce il significato. Paolo dice che senza amore tutto il ministero è un rumore, anche sgradevole, e non ha nessuna efficacia e nulla. E quindi la Chiesa di Corinto prima e oggi noi dobbiamo comprendere cos'è l'amore e come si manifesta. Possiamo riassumere brevemente il concetto in modo che possiamo comprendere questi versetti in questa definizione. L'amore può essere descritto solo osservandolo in azione. Non è una definizione teorica, è qualcosa che si fa, non è un sentimento o un atteggiamento, sono tutta una serie di azioni. E Paolo scompone l'amore in queste 15 caratteristiche che stiamo, alcune delle quali abbiamo viste, altre vedremo oggi e ancora la prossima volta. E ricordiamo che il ritratto dell'amore qui non è altro che il ritratto del Signore Gesù Cristo, perché Egli è l'amore incarnato, l'amore perfetto, applicato. Abbiamo studiato, come detto, diverse qualità, le riepilogo brevemente. Abbiamo visto che l'amore è paziente, cioè in sostanza non si vendica dei torti subiti. L'amore è benevolo, cioè è utile per la crescita degli altri. L'amore non invidia, significa che si gioisce della ricchezza, ovviamente qua in questo caso spirituale, altrui, non è un'invidia. L'amore non si vanta, non si gonfia, non ha lo scopo di sentirsi superiore agli altri o di far sentire gli altri inferiori a noi. L'amore non si comporta in modo sconveniente, cioè in pratica si tiene sempre in considerazione di come rispondono gli altri a quello che noi facciamo. Non è mai indifferente ai sentimenti e ai bisogni altrui. L'amore non cerca il proprio interesse, quindi non è egoista, ma cerca la soddisfazione e l'edificazione degli altri. E quindi ripartiamo quest'oggi da una nuova caratteristica dell'amore, dove Paolo scrive: l'amore non si inasprisce. Ora, per capire bene che cosa non è amore, dobbiamo comprendere che cosa intende Paolo per inasprire. Inasprire significa avere un carattere scontroso che si irrita, reagire in maniera ostile. Letteralmente, infastidito, turbato, arrabbiato. Questa mattina abbiamo fatto un accenno che anche nella Chiesa è normale offendere, avere dei rapporti che non sono perfetti, perché ricordiamoci tutti, abbiamo tutti una natura peccaminosa che non è, ahimè, morta il giorno della nostra conversione, e quindi è normale offendere ed essere e venire offesi. Perciò è normale in un certo modo reagire a questa cosa ed è facile indignarsi. La parola greca qua significa avere uno scoppio improvviso. E quindi, come tale, ci possono essere situazioni dove il cristiano viene messo a dura prova. Quello che, di cui sta parlando Paolo, non è che ovviamente di evitare tutte queste fonti di possibilità, ma il punto dice: se succede, non inasprite, non vi inasprite, non vi arrabbiate, non alzate il conflitto, in sostanza. Perciò pensate anche solo da un punto di vista pratico: quando vi capita mai di arrabbiarvi per qualcosa? Succede? E il punto è che mentre ti arrabbi, la realtà è: non stai amando la persona che è di fronte a te. E la dimostrazione viene da ciò che fai e da ciò che dici. Perché quando si è arrabbiati, magari non possiamo essere controllati nella nostra condotta, ma dalla nostra bocca spesso escono attacchi forti. Quando si è arrabbiati si dicono cose che non si dovrebbero dire, ma hanno uno scopo, quello di colpire e far star male quello che abbiamo di fronte. E il vero motivo per cui si dicono queste cose è perché si sceglie di dare una lezione a colui che in un certo modo ci ha portato in quella situazione, perché vogliamo ferire. E sai una cosa? Quando decidiamo di fare a nostro modo e reagiamo così, e la sostanza è: mi hai urtato e io adesso ti rendo qualcosa che ti farà del male. Magari dopo uno ci ragiona e si pente di ciò che ha detto, e cosa si dice poi? La classica scusa? Ah, sai quello che ho detto? Non lo pensavo. Giusto? Che è una menzogna. È una menzogna. Perché in Matteo 12,34 Gesù dice che dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Non si dicono cose che non si pensano. Si dicono cose che si pensano e si usano per fare del male. E purtroppo molte parole di queste parole sono cicatrici e offese che colpiscono e possono colpire anche in maniera molto profonda. Si fanno cose che feriscono e danneggiano, ma l'amore sopporta questo attacco. Anche dove si viene colpiti, soffre senza replicare e non inasprisce il conflitto. In pratica, sopporto ogni cosa affinché questa cosa si possa rientrare. Cosa succede quando un coniuge litiga con un altro? È amore? In quel momento non c'è amore. C'è una guerra in atto volta a fare del male. Ed è in pratica ci arrabbiamo quando qualcosa che noi abbiamo... Siamo egoisti, in definitiva. Io voglio qualcosa da qualcuno e se non me lo dà, allora io mi sfogherò. E queste reazioni... Inasprimento significa rabbia, e la rabbia è l'opposto dell'amore, perché la rabbia dice: sono io quello che conto e tu non vali niente e me lo dai anche, e sono pronto a farti del male se non ottengo questa cosa. Non è facile da gestire. E un cristiano che rende un rapporto teso non pratica l'amore. L'amore è l'unica cura per l'irritabilità, perché l'irritabilità in ultima analisi è un semplice egocentrismo. Io sono quello che conto e tu sei solo al mio servizio. Nel suo significato originale ha a che fare inasprire con qualcosa di appuntito, affilato, penetrante. Viene utilizzato in Ezechiele 28,24. Viene usato qualcosa dall'odore penetrante e pungente, ma anche ha un senso di amaro o velenoso. Inasprire e agire per colpire a fondo. Come detto, inasprire una situazione che potremmo definire l'inasprimento è il contrario della pazienza. La pazienza sopporta. Abbiamo studiato che l'amore è paziente, significa che tu vieni attaccato ma rinunci alla tua vendetta. L'inasprimento invece è quando io voglio la mia vendetta. Io vado avanti e non importa se offendo l'altro e soprattutto Dio. E quando si scaldano gli animi si possono provocare diversi sentimenti, anche negli altri. Quante cose diciamo per provocare delusione, risentimento, rabbia, provocazione, ribellione? Le nostre parole possono alimentare a dismisura quello che è nato. E si contrappone a tutto ciò che è mite, piacevole, gentile, conciliante. Inasprire una situazione significa anche portare l'altra persona a commettere egli stesso un altro peccato, nel senso che io posso arrabbiarmi e commettere un peccato, ma quel carico diventa un altro fonte di tentazione in colui che lo riceve. E c'è un pericolo nei conflitti. Sapete qual è il pericolo? L'amarezza. La sua azione nasce in maniera quasi nascosta, non si vede subito, lo potremmo dire una sorta di lievito. La Bibbia ne parla, Ebrei capitolo 12, versetto 15, dice che nessuna radice velenosa, letteralmente amara o amarezza, venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati. Quindi qualcosa si dice e rimane amarezza. Sapete, l'amarezza è un qualcosa che rimane qua, rimane nel mio cuore e a tempo debito la tirerò fuori. È un seme che viene gettato e quando trova un terreno pronto ad accoglierlo, farà radice piano piano, piano piano, si ramifica, germoglia, cresce e darà frutto. E il seme dell'amarezza è fatto di risentimento, di rabbia, di frustrazione, odio. E più tempo si lascia agire questa radice, più si ramificherà e più difficilmente sarà sradicarla. Efesini, se avete voglia di studiare questa settimana, guardate il capitolo 4, mette in moto, esplode un po', fa un esploso di questa situazione, dove al capitolo 4, versetto 25 dice: perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. Ora, c'è un conflitto e Paolo dice adiratevi e non peccate, perché ci possono essere situazioni, e vedremo anche giuste, per un certo tipo di rabbia. Il sole non tramonti sopra la vostra ira non è un termine strettamente temporale. Ok, litigo con mia moglie, stasera scatta l'ora X e devo chiedere perdono, ma sta a indicare che quella radice di amarezza, se non risolta, continuerà a lavorare. Paolo dice non fate posto al diavolo, perché quella radice viene alimentata dal diavolo. Al versetto 29 Paolo dice: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Pensate, in una situazione di conflitto, se noi cambiassimo le parole, anziché cercare la soddisfazione della vendetta, io cercassi qualche parola buona che edifichi colui che in un certo modo mi sta irritando. E Paolo dice: se non fai questo, non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Lo troviamo nei cristiani questa cosa? Certo. E Paolo dice: siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Perciò potremmo parlare a lungo di come la rabbia possa distruggere, ma il punto che Paolo vuole sottolineare qui non è questo. Vuole semplicemente dimostrare che questo non è amore. E la domanda per noi è: ho questo nel cuore quando qualcuno mi attacca? Tendo a far valere o a replicare duramente o a inasprire un conflitto quando vengo attaccato? E come cristiani l'amore di Dio è stato riversato nel nostro cuore e non possiamo neanche nasconderci dietro alla classica delle scuse: ma questo è il mio carattere. Beh, sì, ma l'amore di Dio è stato riversato nel tuo cuore, quindi hai tutta la possibilità per essere diverso da quello che hai fatto per 30, 40 o 50 anni. Gesù è l'amore personificato, Paolo ne è stato un grande modello. E inoltre è molto importante che dobbiamo chiederci: perché mi arrabbio per certe cose? Qual è il motivo che mi fa venire il sangue al cervello, come dicono? Perché esiste, come detto, una giusta indignazione. In Atti capitolo 17, versetto 16, leggiamo che Paolo, mentre Paolo li aspettava ad Atene, lo spirito gli si inacerbiva dentro nel vedere la città piena di idoli. Questa è la stessa parola di inasprimento. In pratica Paolo, in questo caso, ha una giusta indignazione. Era indignato perché quello che lui vedeva non era una bella città ricca di architettura, ma era una città che era un affronto a Dio con tutta l'idolatria che vedeva. E quindi è buono per un cristiano vivere una certa indignazione, avere una certa, o meglio, una santa indignazione. Gesù, quando ha purificato il Tempio, non è stato molto tollerante o in un certo modo... Presumo che abbia avuto una certa energia e una certa forza perché era disonorato il padre. E questa è una giusta indignazione, e penso che ogni uomo che ama veramente il Signore dovrebbe avere. Ma Paolo qui non sta parlando di questo, sta dicendo: l'amore non si adira quando qualcuno offende te. Non si riferisce che a quando Dio viene screditato, si riferisce semplicemente alle relazioni personali, ovviamente all'interno della Chiesa in particolar modo, e l'amore non si irrita quando vieni offeso da un'altra persona. Non amplifichi o inasprisci il conflitto. Nella vita esistono diritti e doveri, il cristiano ha il dovere di amare. E si può ridurre a tutto questo. Se facilmente ti innervosisci, ti arrabbi, perdi il controllo e la pazienza, è perché la tua preoccupazione è solo su te stesso. Tu vuoi che i tuoi diritti vengano salvaguardati. Il discepolo di Cristo non reagisce in base ai propri diritti. Prendiamo l'apostolo Paolo come esempio. Un uomo che non ha mai reagito, non ha fatto mai valere alcun diritto. Come detto, l'unica cosa che lo faceva veramente arrabbiare era tutto ciò che offendeva Dio. Ma nel difendere la giustizia di Dio, lui non ha mai maledetto nessuno dei suoi avversari, neanche mentre lo lapidavano. Non si arrabbiò mai con chi gli si metteva di traverso nella predicazione. Non si scagliò mai contro chi lo aveva fatto imprigionare, non maledisse nessuno dei suoi oppositori. In pratica non si è mai concentrato sui suoi diritti. Per lui era ogni cosa era un dovere e il dovere era di amare. Ma nella chiesa di Corinto bastava fare qualcosa per offendere un fratello E guardando al capitolo 6, ricordate? C'erano cause tra fratelli. Cause. Ah, io litigo con lui e anziché trovare l'accordo secondo quello che dice la parola di Dio, beh, andiamo in tribunale. Un luogo dove ancora una volta ci si inasprisce ancora di più, perché la difesa a spada tratta e dove anche spesso si ricorre a menzogne pur di far valere i propri diritti. L'amore sopporta le ferite subite per mano degli altri senza alcuna irritazione, perché l'amore è totalmente altruista, non si mette sulla difensiva. Ora non sto dicendo che dobbiamo essere insensibili a quando riceviamo del male. Di fronte a un'offesa è normale provare dolore, ma bisogna fare estrema attenzione a qual è la nostra reazione e fare in modo che la nostra reazione non si trasformi in qualcosa di più grande, in irritazione, turbamento, rabbia, comportamenti incontrollati. Questo non è cristiano. Essere arrabbiati, perdere il controllo per ciò che le persone fanno o dicono di te, avvelena l'amore. Un autore cristiano dice che l'amore è l'unica cura per l'irritabilità, perché l'irritabilità non è altro che manifestazione di egocentrismo. Quindi l'amore si concentra sull'altro e non su se stessi. Paolo dice poi che l'amore non addebita il male, ed è interessante che usa un termine contabile, addebitare. Dà l'idea di un contabile che tiene nota di qualsiasi debito. In pratica, applicandolo, qualcuno che tiene nota di tutto il male a cui viene esposto. Tu mi fai questo, tu mi fai quest'altro, mi faccio un piccolo promemoria, e dice qua l'amore non addebita il male. L'idea di ritenere qualcuno responsabile di un torto, di un male o di un'offesa, quando l'amore semplicemente perdona e dimentica. Crisostomo, uno dei padri della Chiesa, ha espresso questa bellissima riflessione dicendo che l'amore è come una scintilla che cade nel mare e si spegne. Allo stesso modo, quando un'offesa colpisce un cristiano che ama, essa viene inevitabilmente annientata. Ed è proprio così che dovrebbe essere ogni offesa, annientata nel mare dell'amore. Ora, per illustrare questo concetto, la parola usata qua nel Nuovo Testamento indica il perdono di Dio. Dio non tiene in alcun modo registro dei nostri peccati, perché in Romani 4:8 dice che beato l'uomo al quale il Signore non addebita affatto il peccato. Come cristiani, noi non saremo giudicati per i peccati che abbiamo fatto, ma semplicemente se siamo giusti o ingiusti, se siamo santi o non santi, se abbiamo creduto o non abbiamo creduto. Romani 4:6 dice: così pure Davide proclama la beatitudine dell'uomo al quale Dio mette in conto la giustizia senza opere, dicendo: beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i peccati sono coperti. Dio non tiene un registro di tutti i nostri errori come cristiani. Semplicemente il giorno del giudizio vedrà me, e spero ognuno di voi, giusto perché ho creduto in Cristo, non perché sono stato bravo. In Giacomo 2:23 dice che Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia e fu chiamato amico di Dio. E pensate, noi quante volte offendiamo Dio come cristiani? Io spesso. Ma sai una cosa? Lui non dice prende nota ed è pronto a rivendicare questa cosa, perché sono totalmente perdonato. E questo ci dimostra l'amore che lui ha. E questo amore è lo stesso che un cristiano fa nei confronti dei suoi simili. Il risentimento invece continua a tenerne conto e spesso facciamo proprio questo. Teniamo traccia di tutto, rimuginiamo sul passato, lo leggiamo e lo rileggiamo. E quante volte una piccola offesa viene ingigantita nel tempo e si trasforma in una montagna di ostilità. Preparando questo studio ho letto che in Polinesia c'è l'abitudine in alcune popolazioni di indigeni di adornare la propria casa con degli oggetti che ricordano perché devo odiare un avversario. Mantenere vivo l'odio per essere più combattivo nei suoi confronti. E ci sono case dove sono appesi questi tutti oggetti e ognuno rappresenta qualcosa che li spinge a odiare quella persona. Forse a casa nostra non abbiamo degli oggetti dei nostri avversari, ma quante cose nella classica frase «questa me la leggo al dito» che indica «io voglio tenere vivo questo ricordo del male che ho subito». Lo voglio tenere vivo, non lo voglio dimenticare. E non è qualcosa che vorremmo ammettere, ma temo che sia vero. Ma Paolo qua dice che l'amore non tiene vivo il ricordo del male subito. L'amore dimentica in fretta e vede oltre il peccato di una persona e vede il fatto che Dio lo ama. L'amore è pronto a perdonare sempre, non tiene conto dei torti subiti, non si irrita mai come abbiamo visto e non serba mai rancore. Amiamo così? Gesù riusciva ad amare in questa maniera. Ed è così che il cristiano dovrebbe amare. E il punto è, anche noi abbiamo un nostro registro nel quale annotiamo tutti i torti subiti, perché il passo ci porta a riflettere questo. Se la tua relazione con qualcuno si è raffreddata, è perché stai tenendo un ricordo di ciò che è accaduto nel passato. In un certo modo, come dice Paolo, stiamo addebitando il male. E poi Paolo elenca un altro aspetto dove dice che l'amore non gode dell'ingiustizia. La parola ingiustizia significa semplicemente iniquità, quindi si parla del peccato. Potremmo dire l'amore non gode del peccato. C'è modo di godere del peccato? E ci sono molti modi per godere del peccato. Avete mai sentito gente vantarsi dei propri peccati? A volte possono anche sembrare storie divertenti, ma il punto è che non ci si può rallegrare del peccato. Eppure ci sono persone che lo fanno perché pensano che sia la cosa giusta, li fa sentire importanti e in un certo modo gli dà loro un senso di onnipotenza. Si può ridere di certe situazioni, ma dietro tutto questo si cela una drammatica realtà. E un cristiano non lo dovrebbe trovare divertente. Non si può gioire di situazioni che avranno conseguenze spaventose per l'eternità. Le persone pagheranno per la loro iniquità e un cristiano dovrebbe provare tristezza, non divertimento. Un cristiano può gioire dell'iniquità a vantarsi del proprio peccato? Beh, sembra strano a dirsi, ma a Corinto succedeva proprio questo. Lo troviamo in 1 Corinzi 5, in occasione della fornicazione, quel caso che abbiamo visto tante volte, e Paolo dice: «Voi siete gonfi e non avete invece fatto cordoglio, perché colui che ha commesso quell'azione fosse tolto di mezzo a voi». Un peccato che li rendeva gonfi, un vanto. Non so in che maniera, Ma dovevano provare, dice, cordoglio. Cordoglio. Non gonfi. Se ne vantavano in qualche maniera non avevano perso la percezione del male che c'era tra di loro. E a volte l'iniquità, e noi possiamo godere dell'iniquità, perché il peccato degli altri in un certo modo ci fa sentire migliori. Non so se vi è mai capitato. Beh, gli altri sono peccatori, io invece sono santo. E l'atteggiamento del fariseo, descritto in Luca 18, che il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé, dicendo: «O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Io digiuno 2 volte la settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo». Sappiamo che poi Gesù condannerà questo atteggiamento. Non si può gioire dell'iniquità se amiamo Dio. E sapete perché? Perché prima di tutto l'iniquità, chiunque la commette, offende Dio. E se amiamo Dio, noi non vogliamo che Lui venga offeso. Davide scrive nel Salmo 69,9, dice: «Poiché mi divora lo zelo per la tua casa, gli insulti di chi ti oltraggia sono caduti su di me». Davide soffriva quando Dio veniva disonorato. Perciò un cristiano non dovrebbe gioire del peccato, perché il peccato in prima analisi è un'offesa a Dio. E guardiamoci intorno nella nostra società, al tipo di cose che facciamo per divertimento, al tipo di cose che tolleriamo, a quanta ostentazione di peccato siamo esposti. E un cristiano che gioisce o che tollera il peccato non capisce cosa significa amare Dio. Perché questo è così offensivo per la santità e la purezza di Dio che se lo amassi veramente io starei male. Proverei irritazione come Paolo. Come si può gioire del peccato quando se ne conoscono le conseguenze? Invece di ridere alle battute dovremmo pensare alle conseguenze di tutto ciò. Se Dio non entra nelle vite delle persone, non incontrano Cristo, saranno dannati a causa del peccato. Quindi non c'è modo di godere dell'iniquità. Ecco perché il credente è così ansioso di correggere i peccati, non solo suoi, ma in quelli degli altri. Paolo scrive in 2 Tessalonicesi 3,6: «Fratelli, vi ordiniamo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo che vi ritiriate da ogni fratello che si comporta disordinatamente e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi». In pratica, anche se tolleri un comportamento, stai godendo dell'iniquità, la lasci persistere. Deuteronomio dice, capitolo 8, versetto 5: «Riconosci dunque in cuor tuo che come un uomo corregge suo figlio, così il Signore, il tuo Dio, corregge te». Abbiamo parlato questa mattina che è bello quando i fratelli stanno insieme, ma hanno uno scopo, quello di correggersi reciprocamente. E quindi l'amore va dal peccatore e denuncia l'iniquità. L'amore purifica la comunione e rimuove il peccato che potrebbe contaminare anche il resto della Chiesa. Certo, è un'azione molto rischiosa. Proverbi ce la indica quando vai a denunciare il peccato. Dice che Proverbi 9, dal versetto 7, chi corregge il beffardo si attira insulti, chi riprende l'empio riceve affronto. Non riprendere il beffardo per evitare che ti odi, riprendi il saggio e ti amerà. Istruisci il saggio e diventerà più saggio che mai. Insegna il giusto e accrescerà il suo sapere. Il principio della saggezza e il timore del Signore è conoscere il santo e intelligenza. Ma Proverbi ci mostra questo rischio. Vi è mai capitato? Denunci il peccato su qualcun altro? E non è che sempre c'hai le porte aperte e dicono grazie. ricevi, qua dice, gli insulti, forse non apertamente, in maniera velata, si ricevono affronti. Potremmo chiamare la disciplina della Chiesa, la disciplina nella Chiesa è amore, perché l'amore non tollera il peccato e non gioisce del peccato, perché offende Dio e porta conseguenze al peccatore. Un altro modo invece di godere dell'iniquità è parlare male di altri, sport molto diffuso ai giorni d'oggi, ma l'amore non gioisce del male altrui e non lo diffonde. Giacomo, capitolo 3, versetto 9, dice che il pericolo della nostra lingua, dice che con essa benediciamo il Signore e Padre, con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca escono benedizione e maledizione, fratelli miei, non deve essere così. Quanti racconti si basano, anche di cristiani, sul male che fanno altri? Questo non è amore, è mettere in cattiva luce gli altri. L'amore non si rallegra dell'iniquità, non è buono sentirlo e non è buono divulgarlo. Alcuni magari potrebbero dire, beh, ma sai, è la verità, ma questo non significa che dobbiamo per forza raccontare quella cosa. Perché se siamo veramente toccati da questa cosa, dovremmo parlare, andare dal diretto interessato e affrontare con lui questo problema, non divulgarlo ai quattro venti. L'amore, Paolo dice, non gioisce mai dell'iniquità, non gioisce di ciò che offende Dio, non gioisce mai di ciò che danneggia il peccatore. Vogliamo vincere, abbiamo parlato di tre aspetti negativi e vogliamo vincere questi aspetti negativi che impediscono di amare? Al versetto 6 Paolo dà una caratteristica che ribalta questa situazione, dice, ma l'amore gioisce della verità. Se l'iniquità provoca sofferenza, invece la verità porta gioia. E dobbiamo comprendere questa cosa, che l'amore gioisce della verità così come è insegnata e vissuta. L'amore non gioisce dell'errore, non gioisce del peccato, non gioisce del falso insegnamento, di dottrine errate. E ahimè, una parte della Chiesa moderna ha messo da parte tutto questo al motto di stiamo tutti insieme, accetta errori sia dottrinali che presenza di peccato nella Chiesa. Ma Paolo dice l'amore gioisce della verità ed è questa la base su cui l'amore deve operare. Non posso abbracciare e amare qualcuno che insegna cose diverse da quelle insegnate dalla Bibbia e non posso nemmeno abbracciare e amare nel vero senso della parola qualcuno che vive una vita che non si conforma alla verità. L'amore gioisce quando la verità viene insegnata. Gioisce quando la verità viene vissuta, quando Dio viene onorato, non gioisce quando queste cose mancano. In seconda Giovanni, Giovanni scrive: in questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti. Un'altra definizione di amore che lega l'amore all'obbedienza della verità. Amare non significa ignorare la verità. Amare non significa dire, beh, non importa quello che credi o quello che fai, l'importante è che proviamo un bel sentimento reciproco. No, l'amore cammina con la verità e con i comandamenti. L'amore gioisce della verità. Sapete cosa fa l'amore? Invece di ostentare il male di qualcuno, l'amore trova il bene e ne parla. Pensa a quale ricchezza sarebbe essere persone così, persone che aiutano e hanno un impatto positivo sugli altri, non che persone che si concentrano su cose negative che vanno in giro a macchiare la reputazione degli altri. Pensate a Gesù con Pietro. una persona negativa per un certo percorso, Gesù ha intravisto in lui delle grandissime potenzialità e ha trasformato il suo tradimento in qualcosa di più grande. Gesù aggiungeva valore alle persone, non le sminuiva. L'amore è un valore aggiunto. L'amore è positivo, incoraggia le cose giuste, cerca il meglio e lo esalta. E questo lo dovremmo insegnare anche ai giovani. L'amore cerca la verità e il comportamento onesto e gioisce, e gioendo per il buon comportamento lo incoraggia. Il passo di oggi cosa ci insegna? Siamo esposti a continue occasioni di conflitto con gli altri e queste sono inevitabili. Ma il punto è, quando nascerà, lo inasprerai o cercherai di calmare la situazione? Nel tuo cuore esiste amarezza verso qualcuno? Quante cose abbiamo annotato nella nostra lista? Pensa al motivo che le ha generata. Quante volte facciamo dei drammi per delle banalità all'origine? Gesù non ci insegna a perdonare? E infine, sto godendo dell'iniquità intorno a me? E spero di no, ma il punto è che cosa facciamo per fronteggiarla e vincerla? Vogliamo gioia nella vita? La verità è fonte della gioia per te e per chi ci sta intorno. E vorrei concludere con una lettura di Proverbi capitolo 8, dove dice: ricevete la mia istruzione anziché l'argento e la scienza anziché l'oro scelto. Poiché la saggezza vale più delle perle, tutti gli oggetti preziosi non la equivalgono. Io la saggezza sto con l'accorgimento e ho trovato la scienza della riflessione. Il timore del Signore è odiare il male. Io odio la superbia, l'arroganza, la via del male e la bocca perversa. A me appartiene il consiglio e il successo. Io sono l'intelligenza, a me appartiene la forza. Io amo quelli che mi amano e quelli che mi cercano mi trovano. Con me sono ricchezza e gloria, i beni duraturi e la giustizia. Il mio frutto è migliore dell'oro fino, il mio prodotto vale più dell'argento selezionato. Io cammino per la via della giustizia, per i sentieri dell'equità, per far ereditare ricchezze a quelli che mi amano e per riempire i loro tesori. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti quest'oggi. Sicuramente queste verità che abbiamo visto fanno parte della nostra vita, perché tutti siamo esposti a relazioni con altri. Noi siamo causa di irritazione anche in altri, di offese, di attacchi, ed è allo stesso tempo li riceviamo. Signore, che queste verità siano, come abbiamo letto, dei monili appesi al nostro collo, affinché, Signore, laddove succedano, noi possiamo avere una verità per affrontare e reagire in maniera diversa. Questo è amore, non si basa su un buon sentimento, ma su un'ubbidienza a una verità. Che questa verità possa essere mantenuta vigile, perché, Signore, la tentazione può nascere in qualsiasi momento, anche laddove meno ce l'aspettiamo. Signore, che come Chiesa e come Chiesa universale possiamo tenere alta la Tua parola, tenere alta la verità, gioire della verità, affinché essa possa, Signore, rendere la Tua testimonianza nel mondo meravigliosa agli occhi di coloro che ancora non fanno parte dei Tuoi figli e per i quali, Signore, Ti preghiamo per le loro anime. Grazie, Signore, per questo tempo. In Cristo Gesù. Amen. Amen.